Le vacanze scolastiche sono terminate. Cara prof, si ritorna a scuola?
Si ritorna a scuola e si hanno davanti un mese e mezzo, direi, di lavoro intenso, con annessi scrutini del primo quadrimestre, dove non li abbiamo già fatti sotto forma di trimestre, con dentro la scelta dei ragazzini per le scuole superiori, per quelle di terza media, e con dentro tutte le solite cose. Scuola, quelle che vanno e quelle che non vanno. Quelle che vanno sono soprattutto i prof, perché se non ci fossero dei prof appassionati, la scuola d'Italia non andrebbe avanti. Quelle che non vanno sono tante altre di cui abbiamo parlato e purtroppo delle quali dobbiamo continuare a parlare perché non si risolvono.
Facciamo un gioco. Lei guarda la televisione ogni tanto, sì?
Sì, ma poco.
Preferisce poco. Ascoltare la radio?
Sì, proprio, mi fate indovinare.
Secondo me
che...
lei è un utente tipo del canale 3 della RAI, sbaglio?
No, non sbagli, perfetto. Diciamo il canale 3 della RAI è abbastanza gettonato in casa.
Io scommetto che lei è una delle utenti del programma La Torre e il Cavallo di Marco da Milano.
Esatto, quello sulla in televisione alle 8:30 circa la sera, un programma corto, però molto, molto intenso e soprattutto molto attuale.
E allora lei sa che ci sono delle parole, possono essere anche due soltanto, che possono far costruire una riflessione importante. Vogliamo provare?
Sì, dobbiamo proprio provarci, perché lì lui quando comincia la trasmissione scrive giù, fa finta di scrivere giù una o due parole e su quelli investisce tutta la trasmissione, poi ci torna alla fine, sono 20-25 minuti, ma consiglio vivamente di ascoltarla, di vederla.
Che parole scriviamo?
Allora, le mie parole sono sguardo lungo. Sguardo lungo, che vorrebbe dire non programmare o non agire guardando semplicemente quello che sta succedendo in quel momento o poco più avanti o avanti per un giorno, due o mese, ma fare una programmazione che vale degli anni. E lo sguardo lungo, purtroppo, prima dicevo che i problemi della scuola non sono risolti, sono secondo me la causa, la mancanza di sguardo lungo, la causa di tutti i problemi della scuola, o almeno della maggior parte. E alla scuola in tutti questi anni, io ci sono stata dentro 40 anni, prima come studente, poi come insegnante, eccetera, e continuo a seguirla, e non ho mai visto uno sguardo lungo nella scuola. Ho visto qualcuno che ci ha provato ad averlo, ci ha provato a impostare qualcosa che durasse e che fosse fatto di varie tappe da mantenere pian piano costanti, ma poi alla seconda tappa di solito cambia il governo e col governo cambia anche il programma da fare, ma programmi lunghi e mantenuti non ne ho mai visti nella scuola italiana.
Programmazione?
Sì, programmazione, ma programmazione con sguardo lungo, e questo vuol dire avere una visione condivisa con gli altri che verranno dopo, perché se noi cambiamo governi, cos'è, una volta ogni 18 mesi mi pare, li cambiamo, adesso magari questo durerà di più, però anche 5 anni sono troppo pochi per programmare per la scuola, perché tu devi programmare per un bambino che nasce adesso e tu gli devi garantire almeno per 18 anni un percorso educativo e formativo. Cosa fai? Programmi anno per anno? Cioè, se tu è un'assurdità totale. È forse l'organizzazione dello Stato che più ha bisogno di sguardo lungo e quindi di concordia su quello che è un piano. C'è un esempio molto efficace, che è quello della Finlandia. Allora, quando nel 2003 è stata fatta la prima indagine OCSE-PISA, abbiamo imparato a conoscerla, no? Quell'indagine internazionale che valuta con dei test molto interessanti come stanno i quindicenni di praticamente tutte le nazioni del mondo occidentale riguardo a matematica e quello che per noi è italiano e che per gli altri si chiama diversamente, non come lingua ma come capacità di affrontare il letto e lo scritto. E beh, la Finlandia non era messa bene nel 2003, quando è venuta fuori la prima, però adesso è in testa assieme ai paesi orientali, Singapore eccetera, alle classifiche mondiali. Quelli dell'OCSE allora sono andati a vedere perché, magari perché prendendo esempio dalla Finlandia si può aiutare gli altri che non riescono a progredire, sono passati 20 anni di rilevazioni OCSE, e hanno visto che la Finlandia non ha mai messo in campo delle riforme epocali molto vistose, dei cambi da 0 a 10 di colpo. Ma ha fatto un programma di piccole riforme costanti, tutte nella stessa direzione, e man mano ha raggiunto l'obiettivo che ha della situazione che ha adesso. E che qualcuno dice, ma in Finlandia sono pochi, si fa prima, stanno meglio, hanno le ricchezze naturali. Beh, non è detto che se una nazione è messa peggio non possa fare piccole cose andando avanti in direzione costante, soltanto che non deve cambiare direzione ogni volta. A noi manca questo, manca un piano condiviso e di sguardo lungo. Noi facciamo delle cose del tipo mettere i voti in decimi, cavare i voti in decimi 2 anni dopo, riformare l'istruzione professionale, non è neanche finito di arrivare il ciclo di 5 anni. Appena riformato a termine, che già si fa una nuova riforma, non so, tutto così. Si fa un concorso per i docenti, non è neanche finito di espletare le pratiche del concorso, che automaticamente si cambiano le regole, si dice invece dei CUF, i CUI, cioè, insomma, no, non è possibile andare avanti così. Non è possibile. E se continuiamo ad andare avanti così, sfasciamo tutto, eh? A parte che poi no, non investiamo anche denaro, ma al di là di quello, sarebbero tante riforme che non costano niente. È
Allora,
triste.
secondo le nostre informazioni, poi mi correggerà se sbagliamo, ma non credo, ci risulta che Babbo Natale sia arrivato anche lungo il suo cammino e abbia lasciato dal suo sacco un libro. Tale Non sparate sulla scuola, Gianna Pregonara. Mi fa una bignamata di questo libro?
Beh, questo libro affronta un po' tutti i problemi della scuola italiana, ma che sono tutte le cose di cui noi abbiamo parlato in questi, quando sono 12 anni, no? E, però appunto non dà la colpa alla scuola, ma dà la colpa a quello che in dialetto si direbbe soramanego, cioè chi ha le leve del potere e chi dirige, perché ogni volta che si scopre un problema nella scuola si tende a colpevolizzare la scuola stessa, ma non è la scuola che non funziona, sono quelli che la mettono in condizione di non funzionare. Perché faccio un esempio, questo libro li affronta tutti, io mi ci sono ritrovata molto, e appunto è da lì che ho concluso che sì. Tutto dipende dal fatto che manca questo sguardo lungo. Faccio un esempio. Ci sono i precari nella scuola. Sappiamo che sono 200.000 i docenti precari su circa 720.000 insegnanti totali, quindi uno ogni quattro è un precario. Precario che non sa l'anno dopo dove sarà ad insegnare, non sa che classi avrà e che viene anche pescato magari anche senza preparazione didattica specifica, ma solo con un titolo di studio che c'entra con la materia che deve insegnare. Boh, uno dei più grandi problemi? Ne aggiungiamo un altro, che non li pagano. Nel senso che è un problema che succede ogni anno da circa 20 anni. I precari che vengono assunti a settembre, quelli temporanei, a gennaio non hanno ancora visto un soldo. E questo, per esempio, è uno dei problemi che prima o poi i soldi glieli devono dare. Quindi è un problema che potrebbe essere affrontato a costo zero, perché devono pagarli, prima o poi li pagano in marzo, aprile, no? E poi, ma visto che tanto i soldi devono darglieli, perché non glieli danno subito? O almeno datagliene la metà. Sta gente sta impazzendo, continuano a comparire articoli sui giornali, lettere ai giornali, dicendo non ce la faccio, devo tornare a casa mia perché non ho i soldi per pagare l'affitto e per far da mangiare. Quindi questo è uno dei tanti piccoli problemi che non dipendono dalla scuola, dipendono da chi le regole le fa, le impone o le gestisce. Sì, leggetelo sto libro perché vi fa un bel riassunto di tutto quello che c'è di negativo e di positivo. Di positivo c'è, come dicevo prima, soprattutto quegli insegnanti di buona volontà che tirano la carretta nonostante tutto, magari anche non pagati.
Dietro invece c'è un governo. Allora, senta, c'è un nuovo modo di riconoscere governi e scuola, perché c'è un motto che dice nuovo governo, scuola nuova.
Sì, tutte le volte si cambia. Abbiamo visto le ultime edizioni, la buona scuola di Renzi, poi la scuola dei risparmi, poi la scuola adesso del merito. No, ma invece che dare tutti questi titoli, guardate a cosa è necessario per i ragazzi, guardate dove sono le loro lacune, guardate che c'è soltanto, che si sa benissimo che queste lacune vengono fuori avanti, ma che si costruiscono quando i bambini sono piccoli, si costruiscono se manca la scuola dell'infanzia, perché già quella è una prima tappa educativa e formativa e molti bambini non la frequentano, non da noi ma nel resto d'Italia. Sono lacune che si costruiscono ancora di più nei primi anni della scuola primaria, delle elementari, e lì soprattutto i bambini che hanno di meno, che non hanno nessuno magari che li aiuta a casa a fare i compiti o che non gli legge un libro, magari che non hanno neanche due pasti al giorno, quelli lì se hanno meno bisogna dargli di più. Quindi vorrebbe dire tempo pieno alle elementari. Tempo pieno alle elementari ce l'hanno un bambino su due in Italia, ma sono concentrati anche questi al nord, o in certe zone del nord, soprattutto nelle grandi città. E questo anche perché mancano le mense. Quindi è tutta una catena di cose che si... che continua così. È veramente demotivante. Difatti tanta gente che lavora nella scuola è demotivata per questo.
Nelle note della Befana, aspetta che qua non si fraintenda, del giorno della Befana, no?
Sì,
quasi fa presto a prenderla male, chiedo scusa, prof.
Per carità, allora, la Befana non merita.
Rifaccio, nelle note del giorno della Befana, lei mi scrive tra l'altro che il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari non sanno che lavoro faranno nel futuro, perché è un lavoro che ancora non esiste.
Esatto.
Inquietante.
Non è inquietante, è il progresso che è molto cioè i cambiamenti tecnologici che sono molto veloci. Non solo non c'è ancora questo lavoro, ma nemmeno sappiamo immaginare com'è. Perché abbiamo visto tutti i mestieri che sono venuti fuori legati alle telecomunicazioni fatte in maniera nuova, no? I mass media fatti in maniera nuova, prima non c'erano, ma manco ce li immaginavamo neanche 10 anni fa. Ma allora questi bambini noi li stiamo preparando per che cosa? Li stiamo preparando per la scuola del 1923, non del 2023? Noi dovremo preparare questi bambini con delle competenze di base fortissime, quindi capacità di comprendere un testo, che non vuol dire saper leggere meccanicamente delle parole una dopo l'altra, ma vuol dire capire il significato di quel testo, capacità di ragionamento logico, che non vuol dire risolvere 50 problemini della mamma con la spesa, il ricavo e quelle cose lì, ma vuol dire saper analizzare in maniera logica una situazione. Dovremmo prepararli con queste capacità, e sono quelle che testa l'OCSE Pisa, e su cui noi siamo ancora indietrissimo. Perché? Perché la nostra scuola è ingessata, perché bisogna svolgere i programmi che tra l'altro i programmi così come detti non esistono nel ciclo dell'obbligo più da anni, perché ci si chiamano indicazioni e non dicono in che ordine devono venire svolti gli argomenti, e danno argomenti molto vasti, quindi anche questa è una delle cose che poi è stata fatta e poi nessuno ne ha più parlato, e sono là.
È consolante che in Germania abbiano lo stesso nostro problema?
Che abbiano avuto lo stesso 2000, nostro problema.
2003 si sono passati 2003,
sì, sono passati 20 anni. Soltanto che loro sono rimasti scioccati come noi quando sono venuti fuori i primi risultati di OCSE PISA nel 2003. Però ci hanno messo mano e anche loro, senza fare degli stravolgimenti, ma contando appunto su delle competenze di base, eccetera, hanno fatto le loro piccole riforme una dopo l'altra, sempre nella stessa direzione, e adesso non sono i primi posti, ma insomma sono decisamente messi molto meglio di noi.
Allora, se la Germania ha fatto questo piano, sicuramente l'Italia ne ha fatto uno migliore.
No, non ha fatto niente l'Italia, cioè è andata e continua ad andare dietro a quello che succede al momento. Allora, non so, emblematico il caso purtroppo di Giulia Cecchettin, allora salta fuori che bisogna fare l'educazione alle relazioni, no? E tra l'altro fatta male, sembra come fare della pubblicità questa cosa qui, non mettere in atto qualcosa. Oppure quando erano venuti fuori i primi risultati con l'invalsi dei disastri in matematica, allora si era detto che bisognava puntare tutto sulle abilità matematiche, ma poi non si è fatto nulla, cioè ci voleva del tempo in più, della scuola aperta il pomeriggio, aperta d'estate, che per catturare quelli che sennò non è più saputo niente.
Ma io so perché la scuola è ingessata, cara prof, perché manca lo sguardo lungo.
Eh già, manca lo sguardo lungo.
Che è il motto del nostro programma oggi.
Sì, oggi sì, lo sguardo lungo. E lo sguardo lungo che vuol dire non. Ah, perché poi il contrario di sguardo lungo è abbiamo sempre fatto così. No? Siccome si è sempre fatto così, non ci si muove. E questo è terribile. E questo nonostante ci siano anche molti giovani che sono entrati nella scuola, magari non pagati, magari non preparati, ma che vorrebbero cambiare, ma vengono infilati in un angolo perché si è sempre fatti così. Tra l'altro manca anche la formazione di quelli che sono i dirigenti scolastici. Io dunque 20 anni fa, sì, quando io ho fatto il corso concorso, cioè prima il concorso, dopo il corso, dopo l'altro concorso per fare dirigente scolastico, era stata dura, cioè ci avevano fatto lavorare per 3 pomeriggi la settimana per tutto l'anno con esperti, più erano le prime cose che si facevano online. Contributi telematici in cui dovevi prepararti su degli argomenti, dal controllo qualità alle problematiche relazionali, da non so, l'antincendio, qualsiasi cosa che capitasse a un dirigente scolastico. Beh, poi non l'hanno più fatto. Poi, a parte che hanno fatto pochissimo di concorsi per i dirigenti scolastici, ma sono stati proprio concorsi e basta, senza una formazione seria come quella che era stata fatta allora. Quella andava ripetuta, così come andrebbe ripetuta costantemente per gli insegnanti che ci sono in servizio. Non solo per i precari che devono entrare, che sono 1 su 4, sono tanti, ma gli altri 3 su 4 sono là di ruolo, e se non viene fatta una formazione che li porti a capire i nuovi mondi che ci sono attorno e a dargli gli strumenti per dare a loro volta l'interpretazione ai ragazzini, si resta fermi. Invece non viene fatto niente, ci dovrebbe essere una formazione iniziale fatta come si deve e poi durante tutto il corso della vita di un insegnante pagato e continuativamente una formazione costante, perché se sta cambiando il mondo dobbiamo cambiare anche noi. Non per corrergli dietro, ma perché altrimenti ci cammina sopra, ci passa sopra.
L'ex rettore dell'Alma Mater di Bologna è un fans di Leonardo e di Steve Jobs, e infatti lui dice servono ingegneri come loro, quelli del Rinascimento.
Servono ingegneri, quindi vuol dire, questo è il rettore dell'Alma Mater, che è una delle migliori università italiane, quindi non è da dire che buttiamo via tutto, impariamo soltanto delle cose strane, no, servono ingegneri, ma ingegneri che abbiano visioni larghe. L'ingegnere tipo è Leonardo da Vinci, il nostro Leonardo da Vinci, che sapeva fare un po' di tutto e che aveva delle visioni avveniristiche. Un altro è Steve Jobs, guarda cosa ha fatto. Quindi devono essere preparati fin da piccoli ad essere ingegneri, ognuno poi si fermerà al suo livello, piglierà la professione che riuscirà a prendere o che gli piacerà fare, se ci riesce, ma deve avere una visione e avere delle competenze che non sono quelle di rifare i problemini o l'abilità di calcolo e basta, deve essere quella di saper risolvere i problemi, di saper comprendere i testi. Tra l'altro, la comprensione profonda del testo è la capacità base che poi ti cambia completamente tutta la capacità di riuscire a scuola, perché non c'è materia che non abbia, non sia legata a qualcosa da capire nel discorso che ti viene fatto o nel discorso che tu devi leggere, e lì ci vuole la capacità, la literacy, come lo chiamano negli altri stati, che non la chiamano col nome della loro lingua, la capacità, ma la chiamano literacy, e lì siamo messi maluccio, come con la matematica.
Nel menù di oggi avevamo tra l'altro un sacco di argomenti legati alle novità a scuola per il 2024, ma il tempo a nostra disposizione, siccome sta per scadere, ci induce e ci invita a rinviare tutto questo alla prossima settimana. Però il messaggio di inizio anno e di questa scuola 24 lo lasciamo alla prof. Maria Rosa Salmazzo.
Sì, la scuola 24, che è legata al 23 ovviamente, è di non perdere l'amore per la scuola da parte degli insegnanti. Coraggio, ce la farete, ognuno nella sua classe, magari collegandosi con gli altri colleghi. E a tutti i ragazzi io spero di poter vivere bene la scuola e non di andarci semplicemente perché è un obbligo.
Grazie prof, ci risentiamo tra 7 giorni.
Ok, buon Buona settimana e grazie a chi ci ha ascoltato.